Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, dedichiamo questa trasmissione all'esortazione apostolica che Papa Francesco ha dedicato a Santa Teresina. Pubblicata da pochi giorni, c'est la confiance, il titolo in francese, è la fiducia nell'amore misericordioso di Dio, il tema dell'esortazione in occasione del 150° anniversario della nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Questo è il titolo di questa esortazione apostolica che vuole celebrare il genio spirituale di questa giovane ragazza, vissuta soltanto 24 anni, ma diventata una delle più sante, delle sante più famose al mondo, venerata da tutto il mondo, non soltanto dalla Francia, la nazione dove è nata e vissuta, diventata patrona delle missioni, pur non essendo mai uscita dal suo convento delle Carmelitane, dove l'ordine religioso, la congregazione religiosa nella quale era entrata, è diventata soprattutto la maestra della piccola via, che ha insegnato con la sua vita ritirata in convento, con l'umiltà della sua persona, proprio per caratterizzare come per diventare santi non bisogna compiere grandi gesti che lei non ha mai compiuto, ma bisogna soltanto abbandonarsi con fiducia all'azione dell'amore misericordioso di Dio. La piccola via è la sua strada, la strada che lei indica a tutti gli uomini, perché tutti possono diventare santi, in quanto tutti sono amati di un amore particolare dal Creatore e dal Signore Gesù. È la fiducia in un altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Queste sue parole sono quelle con le quali il Santo Padre comincia l'esortazione apostolica. Queste parole così incisive, scrive Papa Francesco, dicono tutto, sintetizzano il genio della sua spiritualità e sarebbero sufficienti per giustificare il fatto che sia stata dichiarata dottore della Chiesa. Cioè, è incredibile come questa giovane sia che non ha scritto, cioè sì, ha scritto, esistono le sue opere, ma sono poca cosa da un punto di vista intellettuale, teologico, per quanto riguarda la profondità del suo pensiero, eccetera. Eppure significativamente, oltre a essere diventata la patrona dei missionari, lei che non è mai uscita dal convento, è diventata anche un dottore della Chiesa, perché ha insegnato una cosa fondamentale per essere dottori, cioè per avere un ruolo importante anche dal punto di vista dell'insegnamento, non è necessario scrivere o avere una cultura, una formazione straordinaria, perché si può insegnare con la vita, si può insegnare con la testimonianza della propria vita e si può insegnare anche scrivendo solo poche parole che però cambiano la vita, diciamo così, l'esistenza di molte persone. Soltanto la fiducia null'altro, non c'è altra via da percorrere per essere condotti all'amore che tutto dona. Con la fiducia la sorgente della grazia trabocca nella nostra vita. Il Vangelo si fa carne in noi e ci trasforma in canali di misericordia per i fratelli. È la fiducia che ci sostiene ogni giorno e che ci manterrà in piedi davanti allo sguardo del Signore quando egli ci chiamerà accanto a sé. Alla sera di questa vita comparirò davanti a te a mani vuote, perché non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi. Voglio dunque rivestirmi della tua propria giustizia e ricevere dal tuo amore il possesso eterno di te stesso. Queste sono le parole che troviamo, vi leggo la nota, nella, scritte da lei nel 1895. Lei è vissuta 24 anni, come adesso vedremo, proprio alla fine dell'Ottocento. Le sue opere complete, scritti e ultime parole, sono state pubblicate, sono un libro pubblicato nel 1990, cioè pubblicato tantissimi anni fa, ma l'ultima edizione, quella di cui si serve il Papa, è del 1997. E queste parole che vi ho appena letto sono l'offerta di me stessa come vittima d'olocausto all'amore misericordioso del buon Dio, scritte il 9 giugno del 1895. Teresina è una delle sante più conosciute e amate in tutto il mondo. Come succede con San Francesco d'Assisi, scrive il Papa, è amata perfino da non cristiani e non credenti. È stata anche riconosciuta dall'UNESCO tra le figure più significative per l'umanità contemporanea. Ci farà bene approfondire il suo messaggio commemorando il 150° anniversario della sua nascita, avvenuta ad Alençon il 2 gennaio del 1873 e il centenario della sua beatificazione. È stata beatificata 100 anni fa. Ma non ho voluto pubblicare questa esortazione in una di tali date o nel giorno della sua memoria, perché il messaggio vada al di là delle ricorrenze e sia assunto come parte del tesoro spirituale della Chiesa. La data della pubblicazione, memoria di Santa Teresa d'Avila, vuole presentare Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo come frutto maturo della riforma del Carmelo e della spiritualità della grande santa spagnola. Sono due Terese, si dice Teresa la Grande, la Teresa d'Avila, la grande riformatrice dell'ordine carmelitano sulla base degli insegnamenti di San Giovanni della Croce, che era il suo maestro spirituale, che riforma tre secoli prima il Carmelo, e Santa Teresina che porta il suo nome, ma che non è la grande, cioè non è la grande, capace anche di profonde riflessioni, di una produzione, diciamo così, teologica importante come è stata Santa Teresa d'Avila. Ma la piccola Teresina è quella che ci dà un'altra modalità, diciamo così, di santificazione. E il Papa però vuole proprio ricordare questo, cioè lei è il frutto della riforma del Carmelo fatta da una carmelitana come lei, Teresa d'Avila, che tanti anni prima ha cambiato, diciamo così, le sorti dell'ordine e ha reso possibile anche la santificazione, diciamo così, di questa giovane donna che sarebbe venuta molto tempo dopo di lei. La sua vita terrena fu breve, appena 24 anni, e semplice come qualunque altra, trascorsa prima in famiglia e poi nel Carmelo di Lisieux. La straordinaria carica di luce e di amore irradiata dalla sua persona si manifestò immediatamente dopo la sua morte, con la pubblicazione dei suoi scritti e con le innumerevoli grazie ottenute dai fedeli che la invocavano. La Chiesa ha riconosciuto rapidamente il valore straordinario della sua testimonianza e l'originalità della sua spiritualità evangelica. Teresa incontrò Papa Leone XIII in occasione del pellegrinaggio a Roma del 1887 e gli chiese il permesso di entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Poco dopo la sua morte, San Pio X si rese conto della sua enorme statura spirituale, tanto da affermare che sarebbe diventata la più grande santa dei tempi moderni. Dichiarata venerabile nel 1921 dal Papa Benedetto XV, che elogiò le sue virtù focalizzandole nella piccola via dell'infanzia spirituale, fu beatificata 100 anni or sono e poi canonizzata il 17 maggio 1925 da Pio XI, il quale ringraziò il Signore per avergli permesso che Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo fosse la prima beata da lui elevata agli onori degli altari e la prima santa da lui canonizzata. Lo stesso Papa la dichiarò patrona delle missioni nel 1927. Fu annoverata tra le patrone di Francia nel 1944 dal venerabile Pio XII, che in diverse occasioni approfondì il tema dell'infanzia spirituale. San Paolo VI amava ricordare il proprio battesimo ricevuto il 30 settembre del 1897, giorno della morte di Santa Teresina, nel cui centenario della nascita indirizzò al vescovo di Bagieux e Lisieux uno scritto circa la sua dottrina. Durante il suo primo viaggio apostolico in Francia, nel giugno 1980, San Giovanni Paolo II si recò alla basilica a lei dedicata e nel 1997 la dichiarò dottore della Chiesa, annoverandola poi come esperta della scienza amoris, cioè della scienza dell'amore. Benedetto XVI ha ripreso il tema della sua scienza dell'amore, proponendola come una guida per tutti, soprattutto per coloro che nel popolo di Dio svolgono il ministero di teologi. Infine, ho avuto la gioia di canonizzare i suoi genitori, Luigi e Zelia, nel 2015, durante il Sinodo sulla famiglia, e recentemente ho dedicato a lei una catechesi nella serie sullo zelo apostolico. Qui vediamo passati in rassegna tutti gli ultimi pontefici dopo la sua breve vita, dopo la sua morte, ognuno dei quali ha evidenziato qualche cosa di specifico del suo o ha fatto qualche cosa di particolare nei suoi confronti. Sono elencati praticamente tutti da Leone XIII, che la conobbe, a San Pio X, che fu pontefice immediatamente dopo la sua morte, che annunciò, insomma, profetizzò in qualche modo che sarebbe diventata la più grande santa dei tempi moderni, poi Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto, e infine il pontefice regnante che ha canonizzato i suoi genitori. Proprio durante il sinodo della famiglia, i suoi genitori sono due splendide figure, coniugi Martin, che sono diventati santi, sono tra i pochi genitori, marito e moglie, entrambi canonizzati. Nel nome che ella scelse come religiosa risalta Gesù, il bambino che manifesta il mistero dell'incarnazione e il volto santo, cioè il volto di Cristo che si dona fino alla fine sulla croce. Lei è Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Il nome di Gesù è continuamente respirato da Teresa come atto di amore fino all'ultimo soffio. Aveva anche inciso queste parole nella sua cella: Gesù è il mio unico amore. Era la sua interpretazione dell'affermazione culminante del Nuovo Testamento. Deus caritas est, Dio è amore. Come succede in ogni incontro autentico con Cristo, questa esperienza di fede la chiamava alla missione. Teresa ha potuto definire la sua missione con queste parole: in cielo desidererò la stessa cosa che in terra, amare Gesù e farlo amare. Ha scritto che era entrata nel Carmelo per salvare le anime, vale a dire che non concepiva la sua consacrazione a Dio senza la ricerca del bene dei fratelli. Lei condivideva l'amore misericordioso del Padre per il figlio peccatore e quello del buon pastore per le pecore perdute, lontane, ferite. Per questo è patrona delle missioni, maestra di evangelizzazione. È molto importante questo punto perché secondo una mentalità diffusa, purtroppo un pochino anche all'interno del mondo cattolico, la contemplazione e quindi la consacrazione alla contemplazione tipica delle figure eremitiche oppure delle monache di clausura, del monachesimo, soprattutto il monachesimo più radicale, quello delle suore che non fanno qualche cosa di particolare, ma si ritirano dal mondo soprattutto per pregare. E per questa è diffusa la mentalità di queste persone che vengono sempre guardate un po', ma queste che cosa fanno? Non fanno niente, sì, lavorano, fanno la marmellata, il liquore, fanno tante cose, ma non viene capito quel passaggio del Vangelo così importante che Gesù ripete tante volte, sia per esempio ricordando che Maria ha scelto la parte migliore quando ha davanti a sé le due sorelle, Marta e Maria, sia ribadendo in più di un'occasione che se aveste fede spostereste le montagne, cioè la vostra preghiera sarebbe capace di produrre dei cambiamenti radicali se aveste fede. Allora, quelle persone che sono chiamate alla preghiera, a vivere una vita completamente staccata dal mondo, ma per amore del mondo, per salvare il mondo, perché con la loro preghiera, con il sacrificio della loro libertà, con i voti di obbedienza, di castità e di povertà, queste anime, come dire, proteggono il mondo, lo aiutano, lo sostengono e sono il cuore dell'evangelizzazione, cioè dell'apostolato, della missionarietà. E noi questa cosa così difficile da capire, che facciamo così fatica a comprendere, la vediamo incarnata in questa ragazza, questa giovane donna, che vive 15 anni insieme ai suoi genitori santi e i successivi 9 dentro un convento di Carmelitane. Le ultime pagine della storia di un'anima, che è la sua autobiografia, sono un testamento missionario, esprimono il suo modo di intendere l'evangelizzazione per attrazione, non per pressione o proselitismo. Vale la pena leggere come lo sintetizza lei stessa. Attirami, noi correremo all'effluvio dei tuoi profumi. O Gesù, dunque, non è nemmeno necessario dire attirando me, attira le anime che amo. Questa semplice parola, attirami, basta. Signore, lo capisco. Quando un'anima si è lasciata avvincere dall'odore inebriante dei tuoi profumi, non potrebbe correre da sola. tutte le anime che ama vengono trascinate dentro di lei, dietro di lei. Questo avviene senza costrizione, senza sforzo. È una conseguenza naturale della sua attrazione verso di te. Come un torrente che si getta impetuoso nell'oceano, trascina dietro di sé tutto ciò che ha incontrato al suo passaggio. Così, o mio Gesù, l'anima che si immerge nell'oceano senza sponde del tuo amore attira con sé tutti i tesori che possiede. Signore, tu lo sai, io non ho altri tesori se non le anime che ti è piaciuto unire alla mia. Qui lei cita le parole che la sposa rivolge allo sposo nel Cantico dei Cantici, secondo l'interpretazione approfondita dei due dottori del Carmelo, Santa Teresa di Gesù e San Giovanni della Croce. Lo sposo è Gesù, il Figlio di Dio che si è unito alla nostra umanità nell'incarnazione e l'ha redenta sulla croce. Lì, dal suo costato aperto, ha dato alla luce la Chiesa, la sua amata sposa, per la quale ha donato la vita. Ciò che colpisce è come Teresina, consapevole di essere vicina alla morte, non viva questo mistero rinchiusa in se stessa, solo in senso consolatorio, ma con un fervente spirito apostolico. Qualcosa di simile accade quando si riferisce all'azione dello Spirito Santo che acquista immediatamente un senso missionario. Ecco la mia preghiera, scrive Santa Teresina, chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore, di unirmi così strettamente a Lui che Egli viva e agisca in me. Sento che quanto più il fuoco dell'amore infiammerà il mio cuore, quanto più dirò attirami, tanto più le anime che si avvicineranno a me, povero piccolo rottame di ferro inutile, se mi allontanassi dal braciere divino, le anime che si avvicineranno a me correranno rapidamente all'effluvio dei profumi del loro amato, perché un'anima infiammata d'amore non può restare inattiva. Nel cuore di Teresina, la grazia del battesimo è diventata un torrente impetuoso che sfocia nell'oceano dell'amore di Cristo, trascinando con sé una moltitudine di sorelle e fratelli, ciò che è avvenuto specialmente dopo la sua morte. È stata la sua promessa pioggia di rose. Una delle scoperte più importanti di Teresina, per il bene di tutto il popolo di Dio, è la sua piccola via, la via della fiducia e dell'amore, conosciuta anche come la via dell'infanzia spirituale. Tutti possono seguirla in qualunque stato di vita, in ogni momento dell'esistenza. È la via che il Padre Celeste rivela ai piccoli. Teresina racconta la scoperta della piccola via nella storia di un'anima, che è la sua autobiografia. Nonostante la mia piccolezza, scrive, posso aspirare alla santità, farmi diversa da quel che sono, più grande mi è impossibile. Mi devo sopportare per quello che sono con tutte le mie imperfezioni, ma voglio cercare il modo di andare in cielo per una piccola via bella diritta, molto corta, una piccola via tutta nuova. Per descriverla usa l'immagine dell'ascensore. L'ascensore che mi deve innalzare fino al cielo sono le tue braccia, o Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere. Anzi, bisogna che io resti piccola, che lo diventi sempre di più. Piccola, incapace di fidarsi di se stessa, anche se fermamente sicura della forza amorosa delle braccia del Signore. È la dolce via dell'amore, aperta da Gesù ai piccoli e ai poveri, a tutti. è la via della vera gioia. Di fronte a un'idea pelagiana di santità, individualista e elitaria, più ascetica che mistica, che pone l'accento principalmente sullo sforzo umano, Teresina sottolinea sempre il primato dell'azione di Dio, della sua grazia. Ecco, vorrei spiegare questo passaggio che mi sembra importante. Che cosa significa idea pelagiana della santità? Pelagio era un monaco dei primi secoli della storia della Chiesa, diventato eretico perché riteneva che l'uomo potesse con la sua forza naturale santificarsi senza bisogno della grazia. E questo è un grave errore che dimentica il valore del sacrificio di Cristo, perché Dio avrebbe dovuto farsi uomo, morire sulla croce, risuscitare, soffrire quanto ha sofferto, se l'uomo avrebbe potuto da solo vincere il peccato, sconfiggere la morte. No, era solo il sacrificio di Cristo che poteva ottenere tutto questo. E che poteva ottenere che attraverso la nostra preghiera, attraverso soprattutto i sacramenti, la grazia che riceviamo, avrebbe potuto così trasformarci e permettere la nostra santità. Teresina incarna tutto questo in maniera esemplare. Al contrario del pelagianesimo, di questa idea della santità, individualista, cioè io, no? Io che divento santo, ed elitaria, io che sono diverso dagli altri. Più ascetica che mistica, vuol dire più frutto, io divento santo perché mi sforzo, perché combatto, perché. E quindi l'attenzione è posta sui miei sacrifici, sulla mia volontà, piuttosto che sulla grazia di Dio che mi trasforma, che entra e mi trasforma. Certo, la volontà dell'uomo ci vuole sempre, l'uomo deve rendersi disponibile all'azione della grazia, deve collaborare con l'azione, con la grazia che opera in lui attraverso la preghiera e i sacramenti. Però non è l'uomo, cioè non siamo noi che ci facciamo santi perché ci sforziamo di esserlo. E quindi è più mistica, è più la mistica, cioè più l'azione di Dio che entra dentro di noi e ci trasforma, piuttosto che la nostra azione che ci trasforma. È più la mistica, quella che sottolinea il Papa rispetto all'ascetica che produce la santità. Così Teresina arriva a dire: sento sempre la stessa audace fiducia di diventare una grande santa, perché non faccio affidamento sui miei meriti, visto che non ne ho nessuno, ma spero in colui che è la virtù, la santità stessa. È lui solo che, accontentandosi dei miei deboli sforzi, mi eleverà fino a lui e, coprendomi dei suoi meriti infiniti, mi farà santa. Questo modo di pensare non contrasta con il tradizionale insegnamento cattolico circa la crescita della grazia, cioè che, giustificati gratuitamente dalla grazia santificante, siamo trasformati e resi capaci di cooperare con le nostre buone opere in un cammino di crescita nella santità. In tal modo veniamo elevati, così da poter avere reali meriti in ordine allo sviluppo della grazia ricevuta. Cioè, che cosa insegna la Chiesa? Che siamo salvati dalla grazia santificante che opera in noi. Siamo trasformati e resi capaci di cooperare con le nostre buone opere, che ci sono. Che c'è anche la nostra cooperazione alla santità. Però questo non deve cioè è sbagliato porre l'accento soprattutto sul nostro sforzo, quanto invece è più corretto e più giusto mettere in evidenza l'opera di Dio che ci trasforma, che ci cambia. Teresina, tuttavia, preferisce mettere in risalto il primato dell'azione divina e invitare alla fiducia piena guardando l'amore di Cristo donatoci fino alla fine. In fondo, il suo insegnamento è che dal momento che non possiamo avere alcuna certezza guardando a noi stessi, nemmeno possiamo essere certi di possedere meriti propri. Pertanto non è possibile confidare in questi sforzi o adempimenti. Il catechismo della Chiesa Cattolica, quello universale del 1992, voluto da San Giovanni Paolo II, ha voluto citare le parole di Santa Teresina quando dice al Signore: comparirò davanti a te con le mani vuote, per esprimere che i santi hanno sempre avuto una viva consapevolezza che i loro meriti erano pura grazia. Questa convinzione suscita una gioiosa e tenera gratitudine. Quindi l'atteggiamento più adeguato è riporre la fiducia del cuore fuori di noi stessi, nell'infinita misericordia di un Dio che ama senza limiti e che ha dato tutto nella croce di Gesù. Per questa ragione Teresa mai usa l'espressione frequente al suo tempo: mi farò santa. No, non sono io che mi faccio santa, è Gesù che mi fa santa. Tuttavia, la sua fiducia senza limiti incoraggia coloro che si sentono fragili, limitati, peccatori, a lasciarsi portare e trasformare per arrivare in alto. Ah, se tutte le anime deboli e imperfette sentissero ciò che sente la più piccola tra tutte le anime, l'anima della sua piccola Teresa, non una sola di esse dispererebbe di giungere in cima alla montagna dell'amore. Infatti Gesù non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Questa stessa insistenza di Teresina sull'iniziativa divina fa sì che quando parla dell'Eucaristia non ponga in primo piano il suo desiderio di ricevere Gesù nella Santa Comunione, ma il desiderio di Gesù che vuole unirsi a noi e abitare nei nostri cuori. Nell'offerta all'amore misericordioso, soffrendo per non poter ricevere la comunione tutti i giorni, dice a Gesù: resta in me, come nel tabernacolo. Il centro e l'oggetto del suo sguardo non è lei stessa con i suoi bisogni, ma Cristo che ama, che cerca, che desidera, che dimora nell'anima. La fiducia che Teresina promuove non va intesa soltanto in riferimento alla propria santificazione e salvezza. Ha un senso integrale che abbraccia l'insieme dell'esistenza concreta e si applica a tutta la nostra vita, dove molte volte ci sopraffanno le paure, il desiderio di sicurezze umane, il bisogno di avere tutto sotto controllo. È qui che compare l'invito al santo abbandono. La fiducia piena, che diventa abbandono all'amore, ci libera dai calcoli ossessivi, dalla costante preoccupazione per il futuro, dai timori che tolgono la pace. Negli ultimi suoi giorni Teresina insisteva su questo. Noi che corriamo nella via dell'amore, trovo che non dobbiamo pensare a ciò che ci può capitare di doloroso nell'avvenire, perché allora è mancare di fiducia. Se siamo nelle mani di un padre che ci ama senza limiti, questo sarà vero qualunque circostanza accada, Potremmo andare avanti qualsiasi cosa succeda, e in un modo o nell'altro si compirà nella nostra vita il suo progetto di amore e di pienezza. Teresina viveva la fede più forte e sicura nel buio della notte e addirittura nell'oscurità del Calvario. La sua testimonianza ha raggiunto il punto culminante nell'ultimo periodo della vita, nella grande prova contro la fede, che cominciò nella Pasqua del 1896. Nel suo racconto, ella pone questa prova in relazione diretta con la dolorosa realtà dell'ateismo del suo tempo. È vissuta infatti alla fine del XIX secolo, il 1800, cioè nell'età d'oro dell'ateismo moderno, come sistema filosofico e ideologico. Quando scriveva che Gesù aveva permesso che la sua anima fosse invasa dalle tenebre più fitte, stava a indicare l'oscurità dell'ateismo e il rifiuto della fede cristiana. In unione con Gesù, che accolse in sé tutta l'oscurità del peccato del mondo quando accettò di bere il calice della passione, Teresina coglie in quel buio tenebroso la disperazione, il vuoto del nulla. La prova più grande della sua vita, che è presente nella vita di tutti i santi, è quella che San Giovanni della Croce chiama la notte dello spirito, cioè un periodo più o meno lungo, che può durare anche tutta la vita, in cui molti santi hanno sperimentato l'assenza di Dio. La racconta, la descrive nelle sue opere Giovanni della Croce, ne ha parlato Santa Teresa di Calcutta, che dice di avere provato durante tutta la sua vita proprio questa assenza, questa mancanza di gioia, questa mancanza di consolazione nel fare la volontà di Dio. E questa prova l'ha vissuta Teresina, anche perché Teresina ha vissuto questa notte nel momento storico in cui l'ateismo, dice il Papa, come sistema filosofico, ideologico, sembrava in crescita, sembrava dominare la cultura del proprio tempo. Ricordiamoci, siamo alla fine dell'Ottocento, siamo a 100 anni dalla Rivoluzione francese, siamo in un secolo in cui la Chiesa è stata, diciamo così, ridotta allo stadio privato nella vita delle nazioni europee, proprio in seguito alla rivoluzione della fine del Settecento, del 1789, rivoluzione che nasce in Francia ma si espande in tutta l'Europa attraverso l'esercito di Napoleone che invade tutte le nazioni europee, e con questa invasione si diffonde l'ideologia rivoluzionaria che prevede la scomparsa della religione, almeno come a livello pubblico. Al massimo la religione può essere professata personalmente, individualmente. Siamo nel secolo del nazionalismo e del liberalismo e da un punto di vista culturale siamo nel secolo in cui il razionalismo, che è quella filosofia dominante in tutto il Settecento, che poi porta alla Rivoluzione francese, che permane nell'Ottocento, è la filosofia che sostanzialmente nega che la ragione umana possa cogliere l'esistenza di Dio e quindi dice che la fede nella rivelazione cristiana è una fede che se qualcuno vuole avere padrone di farlo, lo faccia, ma non deve avere nessuna presenza pubblica, nessun rilievo nel discorso pubblico, perché la fede è un problema esclusivamente personale. La ragione, da qui il razionalismo, mi dice che Dio non esiste, o comunque che non esiste religione rivelata, come invece il cristianesimo insegna. L'ateismo colpisce soprattutto le classi alte, i professori, gli educatori, eccetera, e penetra lentamente nel popolo. Questa esplosione a livello di massa si avrà soprattutto con la Prima Guerra Mondiale, da lì a una ventina d'anni, quando le ideologie dell'Ottocento diventano ideologie di popolari, penetrano nelle masse, cambiano le masse e diventano appunto quella che gli storici, gli studiosi hanno chiamato la nazionalizzazione delle masse. E così cosa succede? Succede che i popoli si allontanano da Dio, si allontanano da Cristo, si allontanano dalla religione. Teresina capisce la particolarità del tempo storico nel quale vive. E la sua è una testimonianza missionaria, non si è ritirata dal mondo perché era stufa del mondo, ma si è ritirata dal mondo per salvarlo attraverso la sua testimonianza, magari anche invisibile, ma reale, che produrrà, come poi vedremo e come abbiamo visto poi nei secoli successivi, una grande serie di devozioni e di conversioni nel suo nome. Tuttavia l'oscurità non può estinguere la luce, scrive il Papa. Ella è stata conquistata da colui che come luce è venuto nel mondo. Il racconto di Teresina manifesta il carattere eroico della sua fede, la sua vittoria nel combattimento spirituale di fronte alle tentazioni più forti. Si sente sorella degli atei e seduta come Gesù alla mensa con i peccatori. Intercede per loro, mentre rinnova continuamente il suo atto di fede, sempre in comunione amorosa con il Signore. Corro verso il mio Gesù, scrive, sempre in comunione, corro verso il mio Gesù, gli dico che sono pronta a versare fino all'ultima goccia il mio sangue per testimoniare che esiste un cielo. Gli dico che sono felice di non godere quel bel cielo sulla terra, affinché egli lo apra per l'eternità ai poveri increduli. Insieme alla fede, Teresa vive intensamente una fiducia illimitata nell'infinita misericordia di Dio, la fiducia che deve condurci all'amore. Vive anche nell'oscurità la fiducia totale del bambino che si abbandona senza paura tra le braccia del padre e della madre. Per Teresina, infatti, Dio risplende prima di tutto attraverso la sua misericordia, chiave di comprensione di qualunque altra cosa che si dica di lui. A me egli ha donato la sua misericordia infinita, scrive, ed è attraverso essa che contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Allora tutte mi appaiono raggianti di amore, persino la giustizia, e forse anche più di ogni altra, mi sembra rivestita d'amore. Questa è una delle scoperte più importanti di Teresina, uno dei più grandi contributi che ha offerto a tutto il popolo di Dio. In modo straordinario ha penetrato le profondità della misericordia divina e di là ha attinto la luce della sua illimitata speranza. Prima del suo ingresso nel Carmelo, Teresina aveva sperimentato una singolare vicinanza spirituale a una persona tra le più sventurate, il criminale Henri Pranzini, o Pranzini più probabilmente, condannato a morte per triplice omicidio e non pentito. Offrendo la messa per lui e pregando con totale fiducia per la sua salvezza, è sicura di metterlo in contatto con il sangue di Gesù, e dice a Dio di essere sicurissima che nel momento finale lui lo avrebbe perdonato e che lei ci avrebbe creduto, anche se non si fosse confessato e non avesse dato alcun segno di pentimento. Dà la ragione della sua certezza. Torto, e tanto avevo fiducia nella misericordia infinita di Gesù. Quale emozione, poi, nello scoprire che Pranzini, o Pranzini, salito sul patibolo, a un tratto, colto da una ispirazione improvvisa, si volta, afferra un crocifisso che il sacerdote gli presenta e bacia per 3 volte le sante piaghe. Questa esperienza così intensa di sperare contro ogni speranza è stata per lei fondamentale. Dopo quella grazia unica, il mio desiderio di salvare le anime crebbe ogni giorno. Teresa è consapevole del dramma del peccato, benché la vediamo sempre immersa nel mistero di Cristo, con la certezza che laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Il peccato del mondo è immenso, ma non è infinito. Invece l'amore misericordioso del Redentore, questo sì è infinito. Teresina è testimone della vittoria definitiva di Gesù su tutte le forze del male, attraverso la sua passione, morte e risurrezione. Mossa dalla fiducia, osa affermare: Gesù fa che io salvi molte anime, che oggi non ce ne sia una sola dannata. Gesù, perdonami se dico cose che non bisogna dire, io voglio solo rallegrarti e consolarti. Questo ci permette di passare a un altro aspetto di quell'aria fresca che è il messaggio di Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, cioè la carità, l'amore, la carità come atteggiamento personale d'amore che però non abbiamo il tempo di affrontare perché il mio tempo sta quasi scadendo, lascio un po' di minuti alle vostre domande. Eventualmente continueremo settimana prossima. Pronto?
È pronto, sì, ecco, io ho letto Storie di un'anima e sono stata colpita dalla limpidezza della scrittura e anche dal senso di quello che appunto Santa Teresina ha scritto. Ecco, una cosa, lei appunto a 15 anni, Santa Teresina era già votata per il Carmelo, sentiva già questa pulsione per il Signore. Ecco, io vorrei sapere qual è il mistero che invece un'altra a 15 anni pensa solo alle stupidaggini. Ecco, quindi voglio dire alle cose frivole, ecco, com'è che cioè uno già nasce impostato in un certo modo? È quello che alle volte perché a volte mi chiedo, io sto facendo da anni un cammino di fede, però appunto se penso ai miei 15 anni, adesso penso appunto leggendo anche tra di un'anima questa evoluzione spirituale ecco, di questa santa,
Sì.
e cos'è che uno nasce già per un po' predisposta, per come dico io, parlo proprio anche di me, 15 anni ero proprio immatura, pensavo tutte solo le cose frivole e per anni è stato così, ecco quello che voglio dire.
Sì.
Quindi,
Ma signora, ognuno
ecco.
ha la sua strada, quello che noi dobbiamo credere, perché è vero, è che Dio ama ciascuna persona che crea, cioè non c'è nessuno che viene al mondo e non è amato da Dio. E naturalmente ogni uomo è diverso da tutti gli altri. Ha una strada diversa, ha un percorso diverso, però ogni uomo è chiamato alla santità. Poi Dio elargisce i suoi doni secondo la sua strada, diciamo così, la sua misericordia, la sua opera. E noi non è che dobbiamo andare a vedere Santa Teresina ha avuto dei doni che io non ho avuto, perché Santa Teresina ha avuto dei doni probabilmente proporzionati anche ai sacrifici, al dolore, all'oscurità che ha dovuto sopportare nel corso della sua vita. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo apprezzare i santi, imitarli nella misura del possibile, anche tenendo conto della diversità poi degli stati di vita, eccetera, ma dobbiamo essere convinti soprattutto di quello che loro ci hanno insegnato. In questo caso, lei ci insegna la piccola via, cioè la via dell'infanzia spirituale, che si basa appunto sulla fiducia. Noi dobbiamo avere fiducia che Dio mi vuole bene, mi vuole salvo, mi vuole santo, e quindi tutto quello che permette o fa capitare nel corso della mia vita è per la mia santificazione, per il mio bene. E quindi da questo punto di vista dobbiamo, come lei, avere un totale abbandono nei confronti di Dio, della sua volontà, perché Dio mi ama me, cioè non è che ama genericamente l'umanità, ama me e vuole la mia salvezza e la mia santità. Ecco, nella seconda parte dell'esortazione apostolica, il Papa tocca alcuni temi relativi alla spiritualità di Santa Teresina, cioè la sua carità, il suo amore, la sua dimensione missionaria, che poi la porterà, come sarà più undicesimo, a riconoscerla come patrona delle missioni, proprio perché ci aiuta a capire la sua vita come la missione sia opera di Dio, non è opera del nostro sforzo, dei nostri impegni, che certamente ci vogliono i grandi santi missionari come santo dell'Africa, Daniele Comboni, o come l'altro patrono con lei delle missioni, San Francesco Saverio, che ha passato tutta la sua seconda parte della vita praticamente da solo in Asia, prima in India, poi in Giappone, poi quando stava per arrivare alla Cina, che aveva creduto fosse, aveva capito che era lo snodo per l'evangelizzazione dell'Asia, muore dopo aver battezzato di migliaia e migliaia di convertiti. Non c'è, diventa così il patrono delle missioni, lui che è stato in missione tutta la vita, accanto a una ragazza che invece è stata in convento tutta la vita, ma c'è stata con questo atteggiamento, con questo spirito, con questa voglia, desiderio di salvare le anime. Cioè, ci fa capire Santa Teresina come il cristianesimo non possa essere vissuto individualisticamente, cioè io mi salvo, io penso a me stesso, a salvare me, al massimo i miei cari, eccetera. Il cristianesimo ha dentro di sé questa dimensione missionaria, questo amore per le anime che proprio vuole, desidera, si sacrifica per la salvezza delle anime, perché capisce quanto sia terribile che un'anima si danni, si perda. E allora queste anime piene di santità esprimono la loro santità proprio con il desiderio e il sacrificio perché tutti si possano salvare e possano a loro volta diventare degli apostoli, dei missionari di Cristo. Ecco, questo è un po' quello che emerge poi anche nella seconda parte. Adesso vedremo se non ci sono tanti altri cose importanti, magari la concluderemo il prossimo martedì. Per intanto vi auguro buonanotte, buona settimana e buona continuazione con Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.